Reputo questo testo sostanzialmente molto positivo, innanzitutto perché mette fine ad una situazione di incertezza dal punto di vista giuridico come si era aperta a seguito di alcuni pronunciamenti, in particolare della Corte di Cassazione e di tutto quello che poi ne era seguito con la vicenda Englaro. Poi perché dice chiaro una volta per tutte, chiamandolo per la prima volta col suo nome, no alla eutanasia sotto qualunque forma, no all'abbandono del malato. Lo reputo positivo perché torna a chiamare sostegni vitali quelle cose, cioè l'idratazione e la nutrizione, che solo con artifici linguistici si era voluto trasformare in terapie.
Ecco, professore, il testo licenziato dalla Camera definisce non vincolanti le DAT, ovvero le dichiarazioni anticipate di trattamento, non vincolanti per il medico.
La stessa convenzione sulla biomedicina di Oviedo in realtà prevede che i desideri del paziente siano tenuti certamente in considerazione, ma non siano in alcun modo vincolanti per il medico. È lo stesso che adesso si profila per l'Italia, dove si parla appunto di orientamenti, di richieste, che il medico certamente valuta in tutta la sua attenzione, ma che non possono però finire per condizionare la decisione clinica in maniera definitiva, perché altrimenti si ridurrebbe il medico ad un prestatore d'opera in un rapporto che sarebbe meramente di tipo contrattuale.
Ma allora il singolo paziente di cosa potrà disporre nelle DAT? Ma
il singolo paziente dovrebbe poter orientare quelle che sono le sue opzioni terapeutiche, le scelte che hanno a che fare appunto con determinati tipi di intervento piuttosto che di un altro, con determinati tipi di farmaci piuttosto che altri, ma non può certamente intervenire sulla sospensione di presidi vitali come appunto la nutrizione e l'idratazione che se sospesi avrebbero un solo effetto certo, cioè quello di affrettare la fine del paziente. Allora se questo è quello che si vuole, bisogna dirlo in maniera più chiara, cioè si vuole l'introduzione dell'eutanasia per omissione nel nostro ordinamento giuridico.
La DAT assumerà valore solo quando sarà accertata assenza di attività cerebrativa integrativa. E che cosa vuol dire?
Ma sostanzialmente è un modo per, con altre parole, diciamo, restringere l'applicabilità ai soggetti in stato vegetativo, cioè qui si è voluto evitare che tutta una serie più ampia di pazienti, pensiamo in particolare ai pazienti con l'Alzheimer, potessero diventare oggetto di attenzione dal punto di vista di una sospensione di cure anche necessarie, pensate semplicemente appunto all'antibiotico terapia.
Inoltre sarà valida la DAT opportunamente registrata presso un unico archivio nazionale di cui sarà titolare il Ministero della Salute a garante.
Sì, questo serve a dare certezza, con il fatto che la DAT deve essere sottoscritta dal soggetto, quindi deve essere un atto certificato, questo serve appunto ad evitare che ci possano essere, come appunto ci sono state nella vicenda che tutti ricordiamo, delle interpretazioni della volontà del paziente.
Professor Gigli, ecco, finalmente ai pazienti in stato vegetativo sarà poi garantita assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare, prevedendoli tra i livelli essenziali di assistenza. Ci sarà la capacità di affrontare questa spesa?
Diciamo, non dovrebbe essere un reperimento particolarmente oneroso, innanzitutto perché per fortuna il numero di questi pazienti non è un numero esorbitante, soprattutto appunto se lo consideriamo distribuito su tutto il territorio nazionale. Ma poi anche perché molti dei provvedimenti le linee di indirizzo prevedono in realtà erano già forniti dal Servizio Sanitario Nazionale. Qual era il limite? Era che doveva andare il paziente e la sua famiglia, diciamo, a cercarseli, mentre invece appunto si evita alle famiglie il peregrinare a pietire dei diritti che vengono invece riconosciuti.
Non mancano, sono numerose anche le critiche, secondo le quali il testo lede il principio di autodeterminazione del malato.
Beh, questo per chi vuole deve fare del principio di autodeterminazione un totem avente valore assoluto, certamente è vero. Queste persone però dimenticano che la nostra Costituzione prevede sì il diritto all'autodeterminazione del malato, ma prevede anche che la salute del paziente sia anche un bene della collettività. Quindi la collettività tutta ha un interesse alla tutela della vita e della salute del paziente. E comunque il bene vita viene messo prima del bene salute nella nostra carta costituzionale.